La impagabile sala del Giuseppe appariva gremita in ogni ordine di posti, da basso, di sopra. Giovani violoncelli del conservatorio, pianiste e relativi mosconi, laureandi in filosofia, esistenzialisti, neocantiani, spettinate studentesse di pediatria o di lettere, nonché i carabinieri di servizio, si erano tenuti all'impiedi, taluni torno le poltroncine. La sala risfolgorava di luci. Ivi, la società musugonica della città industre, aia di laboriosi pupilli, dopo le molte buone opere, s'aduna a purgare le sue indigestioncelle farisaiche, i suoi peccatuzzi stitici, col porgere orecchio a quegli altri peccati, un po' più cipirimerli per fortuna, di Luigi Dalla Piccola o di Igor Stravinsky, da potersi congratulare l'un l'altro della propria apertura d'ali, da poter fremere o dallibire secondo grossezza, trasecolare, sudare, da protestare, zittire, grugnire, bofonchiare, sibilare fra i denti, gorgheggiare, nitrire, starnutire, assaporare insomma tutta la serie degli affetti, cioè tutta la gamma dei solletichi, dei fremiti, delle estasi, delle prurigini, delle vibrazioni e dei grattaculi assortiti che la divina arte di Euterpe e di Polimnia vien suscitando ogni qualvolta un violino raspa nel nostro animo assetato di bellezza. Poi, dopo lo Stravinsky e il Bartok, una qualche partitura di Franco Alfano delle più solide, delle più equilibrate, programma lire 1,50, riconduce le anime alla ragione, le pecorelle verso l'ovile. Elsa distrattamente seguì l'indaffarato Valerio. Molti, quelli già forniti d'un sedile di buon riposo accapparrato mediante feltro, la guardavano al suo passare nell'ambulacro, si volgevano a lungo. Elsa, dalla goffaggine di quel tripudio, le pareva di dover piangere di rabbia. Ecco, discese dietro l'affannato, arrabattato, sudato, volitivo, politecnicale nipote, la gradinata della balconata. Ecco, la guardavano tutte, alcune con lunghe guardature di traverso, più forti d'ogni divieto della decenza, di quelle che le donne dedicano alle donne, scie lunghe d'un'eterna invidia, altro all'impiedi, le manocce in tasca, dondolando una gambetta arzilla sotto il globo del ventre, assaporando la propria lingua come una cotica grassa, chiuso in un gilet di pavone fatuo, chi si connè? Perché tanto dispetto? Se tutti l'ammiravano, o la desideravano, o la invidiavano. Il suo cavaliere, con soprabito primaverile normale, era un tipo normalissimo, campione del regolo, mente quadrata, positiva, inzuppata d'entropia, un neoingegnere, un parente, un bravo ragazzo, nemico delle spacconate, dei taxi. Tutti la stavano osservando. La tribù dei Cavigioni, Perego, Lattuada, Garbagnati, Ghezzi, Corbetta, Trabattoni, Gavirazzi, Sant'Ambrogio, Cavenaghi, Freguglia era al completo e già lasciava convergere su di lei i benefici e caldi raggi d'una cordiale attenzione o d'una ghiotta, per quanto non confessabile, comparazione con le proprie rispettive signore. E sfanalarono su di lei occhialacci con becco di gufo per timone delle meno prevedibili zie, puntarono su di lei acuminate, lucide da dietro spesse lenti, le loro pupille inevitabili, i due zii ottimi massimi, tanto il zio Gnec, professore di diritto a Pavia, quanto il zio Gnoc, architettone, ingegnerone, maneggione, trufolone in città e un po' per tutto, cappelluti e brizzolati entrambi invetrati e lenticolati di un doppio menisco. Riuscì perfino a poterla avvistare, seppure dentro un mare di nebbie, la cataratta eroica di alcune dame dalla pelle di Geco, coeve di Gaetano Negri, forse anche di Aristide Tantardini. E della Elsa del Monte, maritata a Cavigioni, le supponeva integralmente defunte. «No! Sciagurata donna, no! Le Berlusconi, le Vigogna non sono defunte, perdurano, persistono!» La tribù era al completo. Le reni di suo marito appartenevano, è vero, a quella tribù, poverino. Egli faceva il possibile per essere il più cavalleresco dei mariti. La mia Elsa, diceva, puntando sul possessivo. Ma la musica non era il suo forte. Ti va a questo posto, zia? Le chiese Valerio, indicando l'unica poltroncina libera dopo quella che egli avrebbe aggiudicato a se stesso. Il capo tribù, a quel punto, brandeggiò il testone come una torre di nave e fermò ancora una volta su lei, coi quattro occhi spalancati e ufficialmente distratti, ma ufficiosamente ghiotti, da zio Gnec, saturato di competenze. Era professore di diritto privato, scrittore, senatore, coltivatore di melanzane a Barlassina. Guardò rapido, le lenti gli brillarono d'un lampo a punta, acutissimo. Così il geco, su squallidi muri, eiacula e ritrae il dardo attimo della sua lingua. «Zia, mi par proprio che abbiamo indovinato!» I vicini trasecolarono, si volsero ad ammirare tutti quella così giovane zia. Intanto i 120 professori entravano alla spicciolata in sul palco da una porticina di fondo, l'uno dopo l'altro, quasi furtivamente. Prendevano posto sulla seggioleria, certuni sfoderavano da feltri bigi la loro insalivabile tromba, come si leva la maglia d'un pargolo. A sinistra, su di un gradone, i contrabbassi attendevano, di già ritti, ognuno sulla sua monogamba a cavicchio, estratti in antecedenza dai rispettivi sarcofaghi. I più in vista, ecco, dei 120 seduti già nobili e neri, stringendo i bischeri d'ebano del loro cingolante aggiustamento da stirar budella a violini, violoncelli e viole, o estraevano clarini egregi o fagotti dagli astucci, dalle custodie. Gli archi miaulavano ognuno per suo conto, in cerca ognuno del suo vagabondo. La 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 la. Archetti pazzerelloni, elettrizzati da quel po' di colofonia, velicavano appena l'augusto inguine dei contrabbassi, che questi contraccambiavano con lauti conscienziosi borborigmi. La, la, la. Quasi ci avessero dentro un purgante, o risvegli da un tardo sonno. Parevano, quei frantumi di musica a Elsa, le dissociate stridule forze della sua vita, o forse della vita, col V maiuscolo, della vita di tutti. Nella disperata officina batteva ogni intestardito fabbro il suo ferro, come un maniaco, come un frenetico. Ma no, no, quella gente affocava i suoi atti verso un fine. Un unico spirito la sospingeva agli atti necessari. Una comune entelechia. Un'anima. Lei sola era stata strappata via dalla comune speranza, divelta dal credere, come stanca foglia il vento dalla chioma tempestosa del faggio. La vita di sua tribù, come di tutte le tribù della stirpe, era un motivo reale nella partitura del destino. Ogni fabbro lavorava fino a notte per il comune bene. Necessità lo esigeva. Formidanda fucina di uomini ed energie, ecco, offriva sul mercato della vita i suoi nati, e la fabbrica dei bamboli e bambole funzionava in pieno, impacchettava settimanalmente una valanga di Carli, di Giancarli, di Sergi, di Teresine, di Marise, di Giuseppe, di Checchi, di Chicchi, di Liliane, di Anne. Adesso era la volta che usciva dalla fabbrica l'incredibile ondata di Luciani. Nel clamoroso teatro alcuni Luciani rosei e un po' pingui, paffuti nel collo e nelle amigdale, avevano la lingua imbogliata in un garbuglio di erbe, quasi matti da Carlo Borromeo. sembravano gonfi di patatine arrosto fino al collo e alle amigdale, come la ruera, quando è intasata.